Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Nell'immensità spazio-temporale dell'universo, noi esseri umani possiamo provare un senso di stupore e sperimentare la nostra piccolezza, mentre emerge nel nostro animo la domanda del salmista: che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Albert Einstein amava affermare: si potrebbe ben dire che l'eterno mistero del mondo è la sua comprensibilità. L'esistenza e l'intelligibilità dell'universo non sono frutto del caos o del caso, ma della sapienza divina presente come inizio della sua attività prima di ogni sua opera all'origine.
Un caro saluto a tutti, cari amici, da Laura De Luca, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Parole di un Papa. Era venerdì 12 maggio, quando Papa Francesco ha salutato i partecipanti all'incontro promosso dalla Specola Vaticana. Beh, inevitabilmente oggi la mia parola guida è... universo.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blinded as they make their way across the universe.
Pagine, fogli, parole. Nell'immensità dell'universo noi esseri umani possiamo provare un senso di stupore e sperimentare la nostra piccolezza, mentre nel nostro animo emerge la domanda, appunto, sulla grandezza dell'uomo, di Dio e del suo amore nei confronti dell'uomo. Questo è il nostro spunto di oggi, tratto dalle parole rivolte dal Santo Padre ai partecipanti a un recente incontro della Specola Vaticana. Fogli di vocabolario. Universo, da unus e versus. Versus, participio passato di vertere, raccogliere. Quindi raccolto tutto insieme, unus versus, tutto quanto. Dunque il senso della globalità, della totalità. È quasi totale la nostra ignoranza sull'universo. È terribilmente più vasta la nostra ignoranza che la nostra conoscenza sull'universo. Beh, contribuì sicuramente a farcelo conoscere, divulgando con humor perfino i segreti delle ultime scoperte degli ultimi studi sull'astrofisica Giovanni Bignami, già presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, più volte ospite della Radio Vaticana. È morto giovedì 25 maggio a Madrid, dove si era recato in occasione di un convegno. Aveva 73 anni.
Galileo ha fatto la prima osservazione col telescopio 400 anni fa, ma le innovazioni negli ultimi 400 anni sono trascurabili rispetto a quelle degli ultimi 40, no? C'è questa accelerazione della scienza incredibile. Nella mia personale carriera scientifica, appunto, diciamo gli ultimi 40 anni circa, abbiamo capito quasi tutto sull'universo, dopodiché resta quasi tutto da scoprire, no? Cioè, ce la tiriamo e abbiamo capito il 4% in realtà.
Questo rimarrà una condizione, penso, ineliminabile nella storia della scienza, evidentemente, se no non ci sarà gusto neanche di andare avanti.
No, esatto.
Però io volevo capire questo salto qualitativo che il poter guardare. Non so, probabilmente c'è anche, dobbiamo rendere, citare anche Einstein, sicuramente, questo poter guardare non soltanto più avanti, ma anche più indietro, che ci comporta un guardare più avanti.
Questa è una cosa che, siccome appunto ha poche decine di anni, forse non è ancora percolata nei crani. No, è valutabile perfettamente, ma...
Il nostro cambio di prospettiva.
Il cambio di prospettiva non è ancora percolato al grande pubblico, anche se tutti ne parlano, tutti dicono Big Bang. Ogni volta che faccio una conferenza, professore, cosa c'era prima del Big Bang, eccetera, no? Le solite domande, il buco nero e così via. Quindi c'è una apprezzazione generale molto confusa, però ancora molto confusa. Per questo c'è bisogno di parlarne e far capire che noi, andando sempre più profondi nelle osservazioni astronomiche a tutte le lunghezze d'onda, radioastronomia, raggi gamma.
I raggi gamma.
I raggi gamma, la passione della mia vita. I raggi gamma, alla fine.
Sì, che lei ha fatto una scoperta, se non sbaglio, specifica relativa proprio.
Sì, sì, sui raggi gamma. Io ho fatto, per esempio, no, un'altra finestra sull'universo, un'altra dimensione che abbiamo aperto in questi ultimi 40 anni. Beh, è cambiato completamente il nostro modo di vedere l'universo e il pubblico ne ha appunto una sensazione ancora molto, molto confusa. Confonde le stelle con le galassie, i pianeti con le stelle, la scala delle distanze. Allora, se uno cerca man mano di spiegargli qualcosa di questo, alla fine io ho notato che qualcosa resta.
I ferri del mestiere sarebbero, lo dica lei, i numeri, le realtà matematiche, il linguaggio matematico.
Alla base di tutto c'è il linguaggio matematico, nel quale è scritto il grande libro della natura, come diceva
Galileo, così spesso, tanto ostico, non soltanto per i ragazzi, ma anche per gli adulti. Professor Bignami, parliamo dei numeri.
Sì, molto volentieri.
Prego.
Molto volentieri.
Pochi minuti.
No, ma in realtà non è vero che è ostico, siamo tutti...
Circondati da numeri.
Circondati da numeri. Lei ha una carta di credito e il PIN della sua carta di credito è reso sicuro da un algoritmo matematico, un codice, che è basato sulla sequenza dei numeri primi. Lei va subito nel panico se le chiedo che cos'è un numero primo,
Benissimo.
Poi in realtà si scopre che sono un esempio fantastico di matematica evidente a tutti. Il numero primo, il numero che si divide soltanto per l'unità e per se stesso, 3, 5, 7, 11.
Detto da lei non si può non credere.
No, ma ci pensi un attimo, facili. Dopodiché però, con tutto che ce la tiriamo noi scienziati oggi, non sappiamo ancora prevederli i numeri primi, cioè non sappiamo scrivere la sequenza di numeri primi, che abbiamo dimostrato che è infinita, ma dato un numero primo grande piacere non siamo capaci di scrivere il successivo. E su questo fatto è basato il PIN della sua carta di credito. Che significa che se un domani un genietto della matematica che ci sta ascoltando scopre questo trucchetto,
questo meccanismo,
in una notte svuota tutti i bancomat della Terra, se vuole, no? Per dare un'idea dell'impatto concreto della matematica.
Della matematica, infatti, ecco, la seconda... La domanda che discendeva dalla prima, l'importanza, dalla invasività, vorrei dire, delle leggi matematiche, delle grandezze matematiche, era proprio la loro con presenza nella nostra vita quotidiana.
Sì, invasività è una brutta parola, sì, insomma, noi siamo fatti di matematica, lei sta insieme perché...
c'è una determinata proporzione di quantità, di certo, sì, quindi sì. Forse questo esempio no, è più rassicurante rispetto a quello delle carte di credito.
Sì,
insomma,
ma voglio dire, il rapporto matematico tra le forze fisiche della natura, quella elettrostatica, quella nucleare, di cui lei è fatta, è quello che garantisce la nostra esistenza, quello che tiene acceso il sole, quello che ci permette di vedere le stelle. L'universo è fatto a misura d'uomo, miracolo, no? Questo è una cosa assolutamente non spiegata, o meglio, ci sono un sacco di spiegazioni, che vuol dire che non ce n'è neanche uno.
E parliamo un attimo di Dio, se non le dispiace.
Radio Vaticano.
È impossibile non farsene un'idea o una non idea da parte di chi guarda il cielo tutta la vita. Nella frequentazione dei suoi colleghi passati, anche oltre che presenti, insomma, qual è stato l'atteggiamento più ricorrente che ha visto a riguardo?
Ho colleghi di tutti i tipi, in particolare, per esempio, mi trovo benissimo con colleghi molto cattolici, per esempio i colleghi della Specola Vaticana, per fare un esempio, che sono valentissimi astronomi, cosmologi, proprio che attaccano problemi fondamentali di cosmologia come Big Bang, eccetera, senza avere alcun problema, sia ben chiaro, con la loro fede cattolica. Io, dalla mia età, ho avuto una pressante educazione cattolica, inevitabile, diciamo. Oggi non sento il bisogno, anzi, in modo un po' luciferino, penso che l'avere bisogno di Dio sia come fischiare nel buio per farsi coraggio. Però non voglio minimamente con questo dare scandalo, per usare un'espressione evangelica, e quindi lo tengo rigorosamente per me. E io mi sento votato a studiare la natura, eventualmente anche a spiegarla o interagire con i miei simili su questo. Non credo nel soprannaturale, perché mi sembra troppo una scappatoia, francamente mi sembra troppo facile a un certo punto andare a cercare. Però so benissimo che i miei amici teologi dicono che invocare, dire che Dio ha fatto il Big Bang, dire Dio tappabuchi,
un'espressione ricorrente,
non è la vera
teologia. Però è strano, perché l'aver detto, l'aver riferito quantomeno questa posizione ricorrente, suppongo che sia l'universo ad essere fatto a misura d'uomo, tradisce un'impostazione
cattolica. Io lo so, mi sono fatto la chiesma al cardinale Schuster, pensi lei.
Prego?
Il cardinale Schuster, lei non sa neanche chi è.
Sì, certo.
Scusi, mi scusi. Era un famosissimo cardinale d'altri tempi. Che mi cresimò quando io avevo.
Quindi questo sarebbe un effetto dell'educazione del cardinale
Schuster. Sì,
ce
l'ho ancora sulla fronte qui la croce.
Va bene. Ma si ricorda la prima preghiera che le hanno insegnato in questa educazione così tanto cattolica?
Ma non una, me l'hanno fatto studiare un bel
la
po'.
La prima?
No, non mi ricordo la prima. Io avevo una madre ovviamente molto cattolica, che forse è stata lei che mi ha insegnato la prima.
Ecco.
Mi ha insegnato il concetto di angelo custode. È molto simpatica mia madre, quando io facevo follie sugli sci, che diceva: l'angelo custode ha perso qualche penna quando io cadevo o facevo... Forse era l'angelo custode, c'è un angelo di Dio che sei il mio custode, una cosa del genere. Forse quella lì la prima, però adesso me la ricordo.
E questa era la voce del professor Giovanni Bignami, astrofisico, grande divulgatore di temi scientifici e particolarmente di astrofisica. Oggi il nostro spunto tra pagine, fogli, parole è universo. Rivolgendosi ai partecipanti a un incontro promosso dalla Specola Vaticana, Papa Francesco ha detto... venerdì 12 maggio scorso, l'esistenza e l'intelligibilità dell'universo non sono frutto del caos o del caso, ma della sapienza divina, presente come inizio della sua attività prima di ogni sua opera, all'origine.
No, Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà.
Fogli, parole, oggi divaghiamo su universo e allora come resistere alla tentazione di riproporvi una pagina di Albert Einstein, la persona che più di tutte negli ultimi decenni, nell'ultimo secolo, ci ha dato una lettura nuova, inedita e perfettamente armoniosa e insieme semplice dell'universo. Albert Einstein, scienza e società, come non vivere le nozioni appunto sull'astrofisica in maniera distante dalla nostra vita quotidiana, dalla voce di Gino Manfredi.
L'effetto pratico più appariscente della scienza è il fatto che essa rende possibile l'invenzione di cose che arricchiscono la vita, anche se nel contempo la complicano. Invenzioni quali la macchina a vapore, le ferrovie, l'energia e la luce elettrica, il telegrafo, la radio, l'automobile, l'aeroplano, la dinamite e così via. A queste dobbiamo aggiungere le scoperte della biologia e della medicina in difesa della vita. E più ristrettamente, la produzione di preparati per alleviare il dolore e i metodi di conservazione dei generi alimentari. Il beneficio pratico maggiore che tutte queste invenzioni apportano all'uomo lo vedo nel fatto che esse lo liberano da quell'eccessivo ingrato lavoro muscolare che un tempo era indispensabile già per la sola sopravvivenza. Nella misura in cui possiamo affermare che oggi la schiavitù è stata abolita, lo dobbiamo alle conseguenze pratiche della scienza. D'altra parte, la tecnologia, o scienza applicata, ha posto l'uomo di fronte a problemi di estrema gravità. La sopravvivenza stessa dell'umanità dipende da una soddisfacente soluzione di tanti problemi. Si tratta di creare un tipo di istituzioni e di tradizioni sociali senza le quali i nuovi strumenti porteranno inevitabilmente a un disastro della peggior specie. I mezzi meccanici di produzione in un'economia non organizzata hanno avuto come risultato il fatto che una notevole parte dell'umanità non è più necessaria per la produzione dei beni, venendo così a trovarsi esclusa dal processo della circolazione economica. Conseguenze immediate di ciò sono l'indebolimento del potere d'acquisto e la svalutazione del lavoro a causa dell'eccessiva concorrenza. E questi fatti danno origine a intervalli di tempo sempre più brevi, a una grave paralisi nella produzione di beni. La proprietà dei mezzi di produzione, d'altra parte, conferisce un potere contro il quale le salvaguardie rappresentate dalle nostre tradizionali istituzioni politiche sono inadeguate. L'umanità è coinvolta in una lotta per l'adattamento alle nuove condizioni, lotta che potrà portare alla vera liberazione se la nostra generazione si mostrerà all'altezza del compito. La tecnologia ha anche accorciato le distanze e creato mezzi nuovi e straordinariamente efficaci di distruzione, che nelle mani di nazioni che proclamano un'illimitata libertà d'azione diventano delle minacce alla sicurezza e all'esistenza stessa dell'umanità. Questa situazione esige un unico potere giuridico ed esecutivo per l'intero pianeta. Ma la creazione di una tale autorità centrale viene contrastata a oltranza dalle tradizioni nazionali. Anche in questo caso ci troviamo nel mezzo di una lotta il cui esito deciderà il destino di tutti noi. Infine, i mezzi di informazione, di riproduzione a stampa della parola o di diffusione, come la radio, combinati con le armi moderne, hanno dato la possibilità di ridurre anima e corpo in schiavitù di un'autorità centrale. E ciò rappresenta una terza fonte di pericolo per l'umanità. Le moderne tirannidi e i loro effetti distruttivi mostrano chiaramente quanto siamo lontani dallo sfruttamento organizzato di queste scoperte per il benessere dell'umanità. Anche qui le circostanze esigono una soluzione internazionale. Passiamo ora agli effetti spirituali prodotti dalla scienza. Nei tempi prescientifici non era possibile raggiungere con il solo pensiero risultati che tutta l'umanità potesse accettare come certi e necessari. Ancora meno vi era la convinzione che tutto ciò che accade in natura è soggetto a leggi inesorabili. Il carattere frammentario delle leggi naturali, quali apparivano agli osservatori primitivi, era tale da alimentare la credenza negli spiriti e nei fantasmi. Per la medesima ragione, ancora oggi, l'uomo primitivo vive nella costante paura che forze soprannaturali e arbitrarie intervengano nel suo destino. A perenne vanto della scienza sta il fatto che essa, agendo sulla mente umana, ha vinto l'insicurezza dell'uomo di fronte a se stesso e alla natura. Creando la matematica elementare, i greci elaborarono per la prima volta un sistema di pensiero le cui conclusioni non possono venir negate da nessuno. Successivamente, gli scienziati del Rinascimento scoprirono la combinazione dell'esperimento sistematico con il metodo matematico. Questa unione rese possibile una tale precisione nella formulazione delle leggi naturali e una tale certezza nella loro verifica sperimentale che come risultato non vi fu più posto per differenze sostanziali di opinioni nelle scienze naturali. L'uomo medio può riuscire a seguire i dettagli della ricerca scientifica solo in misura modesta, ma può almeno rendersi conto di un vantaggio grande ed importante: la fiducia che il pensiero umano è degno di fede e che le leggi naturali sono universali.
Pagine di Classici, Gino Manfredi ha letto Scienza e Società di Albert Einstein. Cari amici, oggi abbiamo preso spunto dalla parola universo, pronunciata recentemente dal Santo Padre in occasione di un suo incontro con alcuni esperti della Specola Vaticana, e ci salutiamo dunque qui. Io vi ricordo che la nostra trasmissione è in onda due volte la settimana, esattamente il martedì e il venerdì, alle 7.05 e alle 17.35. Potete seguirci naturalmente anche sul sito www.radiovaticana.va o sui nostri account Facebook e Twitter. Vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Ciao!